così propormi uno piccolo spunto di lezio, più che una lezio totale, che così ci pensiamo anche su. Ecco, magari ci mettete la citazione del brano scritta. Una piccolo spunto di lezio su Genesi 3, 8:21, che vi leggo velocemente. Poi udirono il Signore Dio. Una notizia tecnico-letteraria. I primi 11 capitoli di Genesi, che sono quelli che si leggono più facilmente perché c'hanno questo raccontino, no? Facile, che si capisce, sono in realtà uno dei testi più difficili, molto più difficili che non Apocalisse, da leggere correttamente, soprattutto per noi oggi, perché per noi oggi usano un genere letterario che è totalmente sconosciuto, di cui non conosciamo più le regole. Vuol dire, quando io racconto una favola, no? Tutti noi istintivamente, anche se non razionalmente, sappiamo le regole di una favola. Le regole di una favola sono: c'è una situazione, c'è un problema sulla situazione, il problema è sempre causato da uno brutto e cattivo, c'è un buono, alla fine ci sarà una soluzione per cui il buono vince. Allora noi, tranne sotto i 6 anni, quando ci si dice il lupo cattivo arriva, non ci viene più paura, perché noi sappiamo che la regola della favola è che finisce bene, se no non è una favola. E le favole funzionano con i bambini, perché i bambini non conoscono le regole della favola, dunque tutte le volte hanno una paura tremenda quando c'è il lupo cattivo, no? E tutte le volte gioiscono moltissimo quando finisce bene, ok? Ora, questo è un racconto mitologico di cui noi non conosciamo più le regole, perché non usiamo più di fatto racconti mitologici. È una definizione un po' spicciativa, ma insomma il succo è questo. Quindi noi, non conoscendo le regole, ci caschiamo dentro come un bambino di 6 anni dentro una favola. Cioè non sappiamo che una favola è costruita per finire bene. Cioè il succo di una favola non è raccontarti del lupo, ma dirti che uno viene sempre salvato. Una favola è rassicuratoria, no? Solo se tu non ne sai le regole, ci caschi dentro pezzo per pezzo. E in questo senso una favola è terapeutica, perché ti fa percorrere la paura facendoti arrivare alla fase liberatoria, no? Se tu conosci le regole, non ti spaventi, capisci come funziona la favola e non ti è più terapeutica, perché tu non percorri la tua paura. È chiaro? Allora, noi non conosciamo le regole di questo testo, dunque ci è terapeutico, no? Ma non ne capiamo il meccanismo. Capire e curare, in questo caso letterario, sono opposti. O si capisce o si cura. Allora, la parola di Dio è pensata per essere terapeutica, salvifica, non per essere capita. Quindi è di per sé, dal punto di vista spirituale, irrilevante che uno ne capisca i meccanismi letterari. È chiaro questo concetto? Deve servire a far star bene. Qual è il problema oggi? Che un meccanismo come questo era terapeutico su una struttura, quella fino al Medioevo, in cui Dio era autorità sufficiente alla spiegazione e funzionava in modo terapeutico. Allora tu leggevi questo, non ne capivi il meccanismo, ma il succo era: c'è una spiegazione per come campo. Ti sentivi consolato. Essendo cambiata la struttura di lettura di questa faccenda, noi non solo non ne siamo curati, ma ne siamo irritati. Ci offende questa cosa. Come se, e come in effetti accade, per i bambini, non essendo più così chiaro il rapporto tra cattivo, tra bene e male, tra cattivo e buono, no? Moltissimi bambini ormai si offendono moltissimo che il cacciatore uccida il lupo in cappuccetto rosso. Povero lupo. Nel senso che non possiedono più la distinzione bene male, no? E la favola non solo non è terapeutica, non gli fa visitare la loro paura dell'ignoto, inserendo nella struttura familiare l'amore per la nonna ti salva, eccetera, eccetera, no? Ma diventa controproducente, no? Per cui moltissimi bambini reagiscono dicendo: io adesso vado ad ammazzare il cacciatore, che è brutto cattivo, ha ammazzato il lupo. tranne come figlio di un mio amico, cioè di Paolo Giuntella, Osea, che mi ha spiegato che andava a uccidere il cacciatore perché il cacciatore aveva turbato l'ecosistema. che sono delle robe che ti metteresti a piangere. Ma e questo dimostra come anche addirittura in questa cosa così universale che è la favola, cambiando la struttura di lettura non solo non è più terapeutica. Allora, quello che ci è successo sulla Bibbia è che noi non la capivamo, perché non era il problema, non era capire ma curare, ma essendo cambiata la struttura autoritativa, cioè Dio come ragione non ci basta più, non solo non ci cura ma ci fa doppiamente male, e non capendone il sistema non ne usciamo. Ci siamo sulla questa questione? Allora, il problema è capirne il sistema a questo punto, per ricostruire come andrebbe, come va letto il racconto dentro una struttura che è cambiata, che è la nostra, che non è più quella autoritativa. Per questo capire diventa importante, non perché sia importante in sé. Allora, qual è la regola del racconto mitologico? La regola del racconto mitologico è che è un racconto perennemente a posteriori, cioè si chiama tecnicamente eziologico, che, cioè dice: questa è la situazione, come si campa in questa situazione di complicazione? Si campa avendo un buon motivo per farlo, se no in questa situazione difficile non campi, no? Allora, qual è un buon motivo per farlo? Questo o quell'altro? Allora, il buon motivo diventa temporalmente precedente alla situazione. Cioè, prima il buon motivo, tutta la storia che giustifica il buon motivo, e il risultato è la situazione esistente. Questa è la regola del mito. Cioè, il mito dice: perché gli uomini non conoscono tutto quello che vorrebbero sapere? No. Come fanno gli uomini a campare non sapendo tutto quello che vogliono sapere? Devono avere un buon motivo per accettare la loro ignoranza. Quale può essere un buon motivo? Un buon motivo può essere che gli dèi hanno stabilito che non è giusto che gli uomini sappiano. Allora, gli dèi stabiliscono che non è giusto che gli uomini sappiano. Prometeo ruba il fuoco agli dèi e ne viene duramente punito. E il fuoco viene riportato agli dèi, perché gli uomini non devono sapere tutto perché gli farebbe male. E il risultato del tradimento di Prometeo è che noi non sappiamo tutto, perché paghiamo la colpa di Prometeo. Che uno dice: cosa c'entro io con Prometeo? Capite? Cioè, il punto di partenza è come campo in una situazione esistente, che è il dato di realtà. Si trova un buon motivo, si mette temporalmente prima, si costruisce una trama, e il risultato della trama, per esempio la punizione di una colpa in genere, è la situazione esistente. Ma in realtà è esattamente il contrario, cioè un testo mitologico va letto dal fondo all'inizio. Questa è la regola di comprensione. Allora, il fondo qui qual è? Tralascio l'ultimo versetto di cui dico una cosa dopo. C'è un progresso di interiorizzazione del dolore. Il primo dolore è il più esterno, il dolore del lavoro. Il lavoro, dunque, nell'interiorità, l'attitudine produttiva è quella relazionale all'esterno. Allora, la prima nostra esperienza di dolore è la più super, proprio la crosta, la buccia più esterna, è il dolore nella produttività. Produrre fa fatica. Come esperienza, non come punizione, come dato di realtà. Ricordate, non è detto che il dolore faccia crescere, ma è sicuro che crescere fa dolore. Ok? Cioè, il dato di realtà che sperimentiamo è che l'interazione con il reale, con scopi produttivi, è faticosa. Ed è la buccia esterna. Poi si scende un po' all'interno, ed è il rapporto uomo e donna e il rapporto con la generazione della vita. Sarai attratta da tuo marito, ma egli ti dominerà, e partorirai i figli nel dolore, che già non è il rapporto tra me, individuo, e il reale, ma è il rapporto tra me e la possibilità di vita che io ho dentro di me, cioè l'interrelazione, la relazione intersessuale e la fecondazione, che è già un po' più dentro, è una seconda buccia. Questa cosa fa fatica. Poi ancora il serpente, che è ancora più interno nell'interiorità, ed è il mondo. Dentro di noi, ciascuno di noi ha un mondo ordinato che cozza con un mondo disordinato. perché le cose non vanno come dovrebbero? Perché la natura non segue il suo corso? Perché bisogna morire, perché bisogna invecchiare, perché bisogna patire? Il serpente è l'immagine del mondo naturale, no? Ed è ancora più interno, no? L'interiorità di un mondo ordinato. Sopportare il disordine del mondo dentro di sé fa fatica. E poi, ancora più dentro, i due grandi tradimenti. La donna mi ha detto: colui che amo mi ha fatto del male, e ho udito il tuo passo, ho avuto paura perché sono nudo. Dio mi ha tradito. Ho paura di Dio, che è proprio il nucleo più interno. E perché ho paura di Dio? Perché io sono nudo. Cioè, la domanda sulla propria identità profonda, come indifesa. Dio stesso è una minaccia. Allora c'è questa progressione di analisi della realtà, attenzione, non di punizione, racconto mitologico, analisi della realtà, dal dolore, dalla fatica più esterna, che è il lavoro, alla fatica più interna. Io sono nudo, indifeso, perché lo stesso Dio qui è proprio l'immagine di Dio posta in me, il più profondo di me che io ho dentro di me come riflesso del metafisico universale, cioè proprio il cuore del cuore del cuore della mia interiorità, talmente cuore che nemmeno io lo conosco totalmente, ok? Anche quello mi è minaccia alla mia nudità, al mio essere indifeso. Allora c'è questa analisi della realtà che è di una lucidità e di una modernità sconvolgente, no? Il lavoro produttivo è fatica, la relazione e la fecondità, la creazione di vita sono fatica, la relazione col mondo interiore è fatica, la relazione a due è un tradimento e io sono nudo di fronte a Dio e di questo ho paura. C'è questo crescendo di fatiche e dunque si va indietro, no? Il motivo, il buon motivo per sopportare tutto questo, qual è? Allora, il racconto mitologico dice che il buon motivo per sopportare tutto questo è perché c'era un albero di cui non si doveva mangiare, che è l'albero del bene e del male. Sapete che ci sono due alberi in Genesi, che noi confondiamo regolarmente. C'è l'albero del bene e del male, di cui si è mangiata la mela e sarebbe il peccato originale. Poi c'è l'albero della vita, sì, il frutto. L'albero della vita, di cui non si è mangiato il frutto e per cui si è stati cacciati dal paradiso. La conclusione del capitolo 3. Ora egli non stenda più la mano e non prenda anche dell'albero della vita, ne mangi e viva per sempre. Il Signore Dio lo scacciò dal giardino di Eden perché lavorasse il suolo da dove era tratto. Cioè la proibizione su due alberi, quello del bene e del male e quello della vita. L'uomo trasgredisce la proibizione sul bene e il male, Dio lo caccia dal giardino perché non trasgredisse anche sull'albero della vita. Anche questa è una descrizione di dati di realtà, cioè c'è una cosa che è il giudizio morale su cui ci comportiamo male ma sappiamo da che parte sta bene. E poi c'è un'altra cosa che è la vita e non è nelle nostre mani. Ed è di una sapienza sconvolgente questa faccenda, no? Perché è vero che ci sono tutti e due questi misteri, che il bene e il male, no? Il giusto e lo sbagliato è già un mistero per noi, non ce la facciamo ad essere sempre giusti, ma un po' di naso su questo confuso, ma ce l'abbiamo, no? Uno sente, diciamo normalmente,
la morale naturale,
quella roba, cioè, uno sente che certe cose sono proprio male, no? Cioè, poi magari le fa lo stesso, gli capita che accade che le faccia lo stesso, ma in realtà però, no? Mentre c'è un mistero molto più serio e profondo, che è avere in mano la propria vita, e che è radicalmente inattingibile. Nessuno si può dare la vita da sé, nasciamo da dei genitori. Ok? A quell'albero lì non siamo neanche arrivati a trasgredirlo, giocati prima, eh? quello del bene e del male abbiamo trasgredito, dunque abbiamo fatto un po' di confusione, no? Abbiamo un potere interiore sul bene e il male, distorto, povero, non totalmente chiaro, ma un po' l'abbiamo mangiata sta mela. Allora, questa è la descrizione di realtà. E il messaggio per dire che comunque, che questo non è la punizione di Dio, no? Cioè che Dio non è che si è incavolato e dunque giù botte, ma che pur nella percezione dell'uomo di essere nudo davanti a Dio, dunque che anche Dio tradisce e fa paura, in realtà il sogno di Dio rimane sempre lo stesso, di amare i suoi figli. Questo pezzo è incluso tra due versetti che sono deliziosi, cioè: il più profondo delle fatiche dell'uomo qual è? Ho udito il tuo passo, ho avuto paura perché sono nudo. Questo dice l'uomo a Dio. E il versetto conclusivo incluso di questo brano è: il Signore Dio fece all'uomo e alla donna tuniche di pelli e li vestì. Che è un versetto che non si legge mai, cioè non lo registriamo, no? Io in genere, quando mi capita, lo leggo e dico: da che libro della Bibbia viene questo? Mentre è un versetto assolutamente chiave, no? Perché Dio, in questo racconto mitologico di Genesi, che diventa l'autorità che sancisce il fatto che è così, cioè il buon motivo per non suicidarsi visto che la vita funziona in questo modo, è talmente tenero e misericordioso, talmente lontano dall'idea di punire, che sul dolore più profondo dell'uomo, la propria nudità come segno di essere indifesi, no? Di essere in balia della morte perennemente, il gesto che fa, di una tenerezza infinita, è che il Signore Dio fece all'uomo e alla donna tuniche di pelli e rivestì, che è proprio questa immagine che si vede Dio seduto con ago e filo che gli fa l'abitino, no? Cioè gli dà comunque come viatico per questa storia, no? Un abito per la paura profonda che hanno, no? Una carezza proprio per la loro nudità.
Ma questo vuol dire che se Dio ci dà questa carezza sulla nostra nudità più profonda, che è questa qui, dunque su tutto il resto tanto di più, oppure no?
Cioè, questo il testo non lo dice, ecco. Questo il testo non lo dice, cioè, questo, ma cioè, in questo genere letterario l'idea è di dirti: occhio, non vi confondete, Dio garantisce, cioè Dio è buon motivo per campare in questa fatica, per non disperare, perché è causa misteriosamente anche di questa fatica, ma non è un giudice che punisce, non è solo arrabbiato con noi. Al punto, no, che l'immagine è quella che veste la paura profonda, no? Cioè questo è detto per dire che Dio non è cattivo, no? Allora, in questa logica qua, la dimensione della fatica del lavoro, che peraltro risulta essere la più esterna in questa lettura che Genesi fa della struttura umana, della struttura antropologica, la più, in fondo, quella che poi ne viene a casa, insomma, un po' aggiustandoti ne viene a capo in qualche modo, è esattamente come tutte le altre cose di cui siamo andati parlando, no? Il dolore, la morte, eccetera, cioè è parte della realtà, questo dice la scrittura. Non c'è un diritto naturale alla felicità, non c'è un diritto naturale alla vita, non c'è un diritto naturale a camparsi l'esistenza senza faticare. Cioè, dà ragione un po' quello che dicevi tu, dicendo: sta roba ce la siamo persa per strada, no? Cioè, contestando una lettura medievale magari troppo rigida, no? Che diceva: giusto soffrire per pagare il peccato originale, ok? Però in realtà ci siamo persi questo dato, che faticare è dentro al campare, non fuori al campare. Cioè, non è che io di per sé sarei nato per vivere bello, felice, al di rendita alle Seychelles sventolandomi, e poi mi è andata male e dunque sono qua che mi tocca andare al lavoro tutte le mattine. No, di per sé io ciò che mi è dovuto per natura creazionale è che io lavoro e ho giorni festivi, e che io fatico e ho giorni di riposo, e che io gioisco e soffro, e che io vivo e muoio, e tutte queste cose non sono separabili.
il paradiso è davanti a noi e non dietro.
Esattamente, il paradiso è davanti a noi e non dietro. E su questa cosa il grande passo avanti è Gesù Cristo, nel senso che il Cristo, abbiamo celebrato da poco il Natale nella liturgia, quindi ci dovrebbe essere chiara questa idea, assume non una vita beata, ma questa cosa. Dunque lavora rompendosi le scatole con il proprio padre falegname secondo la tradizione per 30 anni, vive e muore, piange, si sente tradito dagli amici ed è contento, mangia con loro, fa festa con loro, assume la totalità di questo diritto naturale dell'esistenza che è l'una e l'altra cosa. Ma assumendo tutto questo, dunque dicendoci che tutto questo fa parte dell'essere figli di Dio, che non è alternativo all'essere figli di Dio, e risorgendo, ci dice che tutto questo non è solo una specie di cinico bilancio dell'esistenza, no? Tot di bene, tot di male, tot di gioia, tot di fatica, tot di dolore, tot di allegria, ma che tutto ciò che sta dalla parte delle cose faticose, la morte, la fatica del lavoro, cioè tutta la metà che uno metterebbe in negativo, può essere nella sua morte, morte redentiva. Cioè che tutta la nostra cosa che qui in Genesi non c'è. Qui dice solo la realtà è questo, c'è del buono e c'è del cattivo, su tutti i livelli della nostra esistenza. E Dio non tradisce, Dio fa degli abitini di pelle, che veramente a me mi commuove sta roba, no? Di Dio che fa questi abiti per la nudità dell'uomo. Quello che dirà l'assunzione da parte di Cristo di questo diritto naturale, c'è del bene e c'è del male, no? Subito prima di Cristo sarà scritto Coelet, c'è un tempo per ridere, un tempo per piangere, c'è un tempo per gioire, un tempo per soffrire, che è la forma letteraria poetico-filosofica di questo stesso discorso, identico. Quello che Cristo dirà è che lui assumendo questo e facendo di questo una morte redentiva, cioè una morte che serve per la giustificazione di molti, nelle nostre vite non c'è solo del bene e del male, della fatica e della gioia, ma tutto ciò che è fatica può essere collaborazione redentiva, cioè può diventare il prezzo di una resurrezione. Quindi, per esempio, che dire che di per sé non abbiamo diritto a lavorare senza fatica, ma che nell'esistenza è dato che se uno lavora un po', poco tanto si rompe, e che dunque il diritto a fare un lavoro con piena soddisfazione non esiste, per natura non c'è. Questa cosa non è solo un destino cinico e vano, ma è, può diventare, in Cristo, collaborazione alla resurrezione di qualcos'altro. E in questo senso, per esempio, secondo me è molto bello il discorso di Simone Weil, no? Un lavoro così visitato può diventare esperienza di bellezza. Bellezza come proprio partecipazione alla contemplazione della bellezza che Cristo ha, in cui Cristo ha trasformato la natura umana. Questo solo per dare una piccolissima dritta di lettura su questo testo, che sennò ha ragione Giacomo, ma rischia di fare un sacco di confusioni, no? E poi però magari la riflessione teologica la facciamo nella seconda puntata.
Sì, anche perché toccando quelle che sono le dimensioni fondamentali dell'esistenza, questo testo comunque apre molte strade, no?
Certo. Cioè, e per esempio dà un'idea di uomo, cioè descrive noi a noi stessi, cioè ci dice che cosa sta più all'esterno, che cosa più all'interno, e qui ci sarebbero due ragionamentini da fare su qual è la successione delle cose. Per esempio, l'investimento di realizzazione sul lavoro significa un investimento, ha ragione Nietzsche, molto poco spirituale, nel senso che uno si investe tutto sulla sua scorta esterna. Allora c'è da fare due ragionamenti, le domande che c'erano a un certo punto in uno dei vostri fogli, no? Lavorare troppo è un male, investire troppa della propria identità sul lavoro è un male, cioè va ragionato per un credente su questa costellazione, su questo ordine che Genesi dà, dal più esterno al più interno. E se è vero quello che dice Cristo, nulla viene da fuori dell'uomo che dà nell'uomo, no? Dal suo cuore viene. Allora l'investimento va fatto sul più interno, sempre, comunque, questo è il criterio dei credenti, perché è il cuore dell'uomo la sorgente di ogni salvezza e di ogni perdizione. Per esempio, io trovo che questo discorso sul lavoro come realizzazione, non sempre, non comunque, non necessariamente, ma dei rischi di ateismo clamorosi, è tendenzialmente un discorso ateo, in modo implicito, non in sé, ma presuppone una serie di ragionamenti che alla fine scassano questo impianto, che è quello invece della scrittura, quindi credente. Per sé non c'è nessun motivo perché il lavoro ci dovrebbe realizzare. Chi ha detto? Il lavoro ci deve campare, non realizzare. Non ho capito. No. Parla con un insegnante che abbia 20 anni di insegnamento e ti spiega che pure l'insegnamento, che passa per essere questo mega lavoro realizzante, perché è il rapporto con le persone, con la loro crescita, 20 anni di insegnamento stroncano chiunque. E uno poi si fa tutti i patemi naturali, sono io che non mi impegno, che non credo nei ragazzi che ho davanti. No, è che di per sé, in sé, per un credente, non è mai ciò che sta al tuo esterno che ti realizza. Che è una parola molto dura, molto dura, però la scrittura su questo è molto chiara. Non ciò che viene da fuori dell'uomo lo salva o lo danna. Per cui di per sé come tu abiti il lavoro che fai e quale realizzazione te ne viene, dipende solo e unicamente da quale investimento di identità tu hai sul tuo interno. Cioè tutti noi capiamo istintivamente che una sorella di Madre Teresa che cura gli incurabili a Calcutta è un'infermiera della USL e di Roma, che accudisce i malati in un ospedale disastrato di Roma, su un piano di oggettività fanno lo stesso lavoro. E la suorina di Madre Teresa ti spiegherà che il dono più grande della sua vita è questa cosa di ricevere dai poveri questa totale possibilità di vita, e l'infermiere dell'USL di Roma ti dirà che è sottopagato, che fa un lavoro da schifo, che le strutture lo fanno lavorare malissimo, che uno non può cambiare letti per 40 anni e sentirsi soddisfatto. Fanno lo stesso lavoro, eh? Il problema non è che uno l'ha scelto e l'altro eventualmente no. Il problema è che non è dall'esterno, no? Ma che è dalla qualità della tua posizione rispetto alla produttività che cambia quello che tu fai. Almeno secondo Genesi, poi uno può decidere che non gli piace, che fa un'altra roba, ma secondo Genesi è molto chiara questa cosa.
Comunque, rispetto a quello che diceva Giacomo prima, la dura realtà del lavoro, no? E diceva e l'Eucarestia. Cioè praticamente l'unica cosa per un credente è che di mezzo ci sta Gesù Cristo.
No? Certo, è certo.
È lo stesso discorso di
Sant'Agata. Unicamente nell'Eucaristia noi possiamo dire il frutto del nostro lavoro. E la Chiesa è saggia perché solo lì ce lo fa dire, da nessun'altra parte.
Nel senso che nella morte e risurrezione di Gesù Cristo il nostro lavoro diventa offerta possibile a Dio per la salvezza del mondo. Cioè la fatica, tutto ciò che mettiamo a bilancio negativo, no, può in Cristo diventare possibilità di salvezza per altri. Ma non perché io sono bravo e semino carità, bellezza, no, cioè perché misteriosamente in Cristo, che assume la totalità della nostra naturale condizione di bene e di male, tutto viene redento rispetto al bene. Dunque di per sé di sta roba io non vedo niente, cioè ragionissimo Paolo, e a questo livello l'unica roba che regge è una struttura sacramentale, cioè in cui uno dice tutto diventa segno per occhi che hanno pulito lo specchio. Senza specchio tutto è ciò che è, punto, cioè non succede una mazza d'altro. Comunque mi sembrava comunque importante dare questa piccola chiave di lettura su Genesi, che sennò rischia di provocare un po' di casino. Mm-hmm. Però secondo me abbiamo fatto un catalogo bellissimo di... abbiamo fatto.